Ben trovati 11 e 3 minuti, ben trovati da Michela Daghini. Torniamo sulla Human Library oggi, la biblioteca vivente, questo progetto diffuso nel mondo è nato per promuovere il dialogo, rompere gli stereotipi e incoraggiare la comprensione fra persone di diversa età, di diverso genere, di diverso background. È uno spazio in cui è possibile scegliere e prendere in prestito dei libri viventi e leggere, ascoltare le loro storie. Si presenta come una vera biblioteca. Il progetto era arrivato in Ticino nel 2018, Mille Voci se n'era occupato proprio in occasione della partenza, e a 5 anni, quindi da quell'inizio, cerchiamo di capire come sta andando, come è stato accolto, ma ne sapremo di più con i nostri ospiti. In Ticino è stato introdotto per la prima volta dall'Associazione Triangolo per discutere e confrontarsi con una tematica complessa come quella della malattia. L'idea è la condivisione quindi di un percorso anche molto, molto intimo, come quello appunto di chi attraversa la malattia. Roberto Rossinelli in regia tecnica, Michela Daghini che vi parla, e in studio per parlarne con noi c'è la psicoterapeuta e psico-oncologa Osvalda Varini. Benvenuta.
Grazie.
La coordinatrice volontari dell'Associazione Triangolo, Giada Cometta Balmelli, ben arrivata.
Buongiorno.
E i due libri umani, Antonella Galli e Paolo Caverzasio.
Buongiorno.
Ben arrivati, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, siete stati voi a portare in Ticino questa bella iniziativa alla Libreria Vivente, poiché l'Associazione Triangolo da oltre 30 anni si occupa di volontariato e assistenza per i pazienti oncologici in Ticino. Questa libreria quindi ha una formula su misura proprio per questa dimensione, che è quella della cura, dell'attraversamento della malattia e della malattia oncologica in particolare. Come sta andando, come è stata accolta questa iniziativa, Osvalda Varini?
Ma diciamo che è stata una novità. Come Triangolo siamo sempre molto attenti a proporre iniziative, conferenze, corsi di vario genere. Questa idea ci è piaciuta molto. Per la verità è stata la nostra coordinatrice Giada che ha avuto contatto a Milano con questo tipo di formazione, di buona prassi, come si usa dire, e questo ci ha subito entusiasmati come idea, perché a volte il libro umano, quindi la persona che ha vissuto una esperienza, qui in questo caso adesso di malattia, che racconta la propria esperienza ad un lettore, fa passare dei messaggi, fa passare delle conoscenze, fa passare delle emozioni che magari con tante conferenze o con tante letture non si raggiunge lo stesso obiettivo. Quindi ci è piaciuto proporlo 5 anni fa in occasione del 30° di esistenza della nostra associazione. Abbiamo avuto un grande successo e da lì abbiamo continuato con il nostro gruppo di libri, no? Che si rinnova. A volte anche un libro può essere stanco e quindi lascia la nostra biblioteca, altri ne entrano.
Anche i libri si stancano.
Anche i libri si stancano, sì.
Ci sono due elementi molto forti, mi par di capire. Uno è il racconto, è quello del racconto che sappiamo che dalla storia dell'umanità affascina e coinvolge perché ci piace ascoltare storie, e l'altro è quello del confronto vis-à-vis, quindi la persona che racconta e testimonia la propria esperienza vissuta, quindi una testimonianza in prima persona che non può che essere coinvolgente, penso. Giada Balmelli.
Allora, io direi che questo metodo ci ha molto colpito proprio perché mette a confronto due persone, una in fronte all'altra, quindi persone che la maggior parte del tempo non si conoscono, e devo dire che questo fatto di non conoscersi facilita magari anche il parlare di cose molto sensibili, perché a volte è difficile parlare di certi argomenti con delle persone con le quali siamo coinvolte. Quindi questo metodo, malgrado mette a confronto delle persone sconosciute, fa passare un'energia, trasmette un'energia e un messaggio che sono veramente incredibili.
E poi la condivisione, appunto.
Sì, anche perché la lettura si svolge così. Noi abbiamo dei quarti di copertina, quindi il lettore viene in biblioteca, sceglie tra i vari libri, leggendo i quarti di copertina, che libro vuole leggere. L'ideale, la lettura è proprio uno a uno, quindi il libro si racconta ad un lettore che ascolta, e durante la lettura il lettore può sempre porre delle domande. Diciamo che parte come un racconto, ma poi è uno scambio. La lettura è uno scambio tra il lettore e il libro. E quindi...
Che è un po' il sogno di ogni lettore, che vorrebbe poter interagire con l'autore del libro, no?
Sì,
per saperne ancora di più.
Sì, è proprio un bello scambio che si forma. E per finire la lettura, il lettore lascia una recensione del libro, in modo che anche il libro, alla fine dell'evento, ha un feedback di come è andata.
Se il libro è piaciuto o meno.
Sì. Sì. Perché dopo, come diranno probabilmente i nostri libri, la Human Library dà al lettore, ma dà anche al libro che si racconta, molta forza.
Ecco, allora vorrei chiedere ai nostri libri viventi che abbiamo in studio, che sono Antonella Galli e Paolo Caverzasio, cosa vi ha portato a partecipare a questa esperienza e quale bagaglio vi portate dietro, perché adesso è da un po' che lo fate. Per chi non conosce questa esperienza è tutto da scoprire.
Sì, io era da tanto che volevo raccontare la mia esperienza di malattia oncologica giovanile, quindi a 20 anni mi sono ammalata. Col distacco di qualche anno mi sono sentita di voler condividere questa mia esperienza, perché in realtà per me ha portato veramente tanto di positivo. Ho imparato tanto, per me è stata una grande maestra e sono cambiata come persona e mi è cambiata proprio la vita. E quindi per me è stata quasi una benedizione. In quel momento è stato veramente durissimo. Sono stati comunque dei giorni, dei mesi, degli anni difficili. Poi però a distanza di un po' di tempo mi sono proprio resa conto di che bene mi abbia fatto proprio per il resto della mia vita. Per cui mi sentivo di volere condividere questo messaggio anche di speranza, di positività e di incoraggiare anche le persone nel sapere che non per forza una diagnosi oncologica vuol dire fine della vita e vuol dire solo cose brutte, come spesso magari nella rappresentazione comune esiste questo concetto, questo preconcetto, ma proprio di vedere anche l'aspetto positivo. Quando poi appunto ho saputo che l'Associazione Triangolo promuoveva questa bella iniziativa, ho aderito con piacere e tuttora ne faccio parte, ecco.
Naturalmente è molto impegnativo e molto difficile riuscire a trarre una lezione positiva da un'esperienza così drammatica, così forte, così difficile, che evidentemente dipende anche poi dal seguito che avrà. Il 40%, circa la metà delle diagnosi, no? Poi si traducono in una convivenza con la malattia, con una buona qualità di vita, oppure addirittura con la guarigione, diciamo così, completa. È possibile quindi conciliarsi con un momento così difficile e soprattutto valorizzare, quindi mi par di capire, l'idea di rinascita? Lo chiedo ancora ad Antonella Galli e anche a Paolo Caverzasio.
Ma per me, se posso intervenire, il cancro, diciamo, quello che ne è scaturito è stata una rinascita. Perché a seguito di una malattia come un tumore, che si ha sempre un po' paura di pronunciare la parola cancro, si ha l'opportunità di rinascere sotto un altro aspetto, di trovare, di identificare altri valori. Quello che c'è quando si fanno queste letture dei libri, spesso e volentieri, mi è successo più di una volta, si pensa che vi siano emozioni che non ritornano più e ci si sbaglia. Perché ci sono delle emozioni profonde che ritornano sempre.
Che ritornano anche
sempre.
Dopo, ti accompagnano anche in seguito.
Sì, perché si vedono delle immagini o si rivedono delle immagini che ti fanno capire quello che c'è stato e che non puoi dimenticare. Dunque questo è sicuramente un valore aggiunto E quello che mi ha sempre affascinato in questa lettura dei libri è che non è mai stata una lettura passiva, cioè una persona che parla e l'altro ascolta. Ma come ben ha detto sia Osvalda sia Giada, ma anche tu, c'è un'iterazione, c'è un colloquio, c'è un approfondimento, si vuole sapere qualcosa di più. A me oggi il cancro mi ha aiutato tanto perché... perché mia moglie è malata di tumore.
Quando si vuole fermare ci fa un segno e noi andiamo avanti.
Questo è un esempio, però anche ecco, ci si può immaginare di fronte a una lettura, certo, quante emozioni, certo, passano tra il lettore e il libro.
Perché si possono trasmettere lacrime, emozioni, ma anche sorrisi, come ci ha offerto Antonella Galli poco fa, raccontandoci appunto di come ci può essere una rinascita, ma i sorrisi ci sono anche per Paolo Caverzasio. È una complessità di emozioni, sì, che poi vengono e che fanno parte del bagaglio che ci si porta dietro. Ma potremmo avere un esempio? Esempio per chi non ha mai sentito un libro umano, un incipit, cioè come inizia la lettura del libro o qualche recensione anche per sapere come...
Io quando inizio la lettura chiedo sempre cosa vi ha portato da me, cosa vi intriga, cosa volete sapere, e sono sempre aperto tutto, do un là, do un inizio. Non parlo mai della malattia, di quello che la malattia può aver causato come sofferenza fisica o soprattutto delle sfide interne, morali, psicologiche, quello che lei vuole, ma di quello che la malattia porta a livello umano, al cambiamento. Cioè se penso al giovane che ero a 30 anni, i valori che avevo a quell'epoca e come sono cambiati quando sono uscito, non vuol dire che dopo ero meglio o peggio, sono sempre un uomo con i suoi difetti e i suoi pregi, però ci sono dei valori che hanno cambiato, che mi hanno fatto capire determinate cose della vita.
Ad esempio
il valore di un istante, cioè tutto quello che non viene vissuto adesso non ritornerà più. L'espressione che lei ha in questo momento o che io ho, non posso ricopiarla, non posso rifarla così come adesso, perché è in questo preciso momento. E questa è la nostra vita. E non è il tempo che passa in questa vita, ma siamo noi che camminiamo, che passeggiamo. Il tempo lui rimane. Noi passiamo. Queste sono aspetti che per me sono diventati centrali. Ecco.
E credo che sia anche sempre bene tenerlo presente, lo sappiamo, ma spesso ce lo dimentichiamo, no? Quanto è importante vivere l'istante presente e godercelo, perché ogni istante che passa, come ci dice, non si ripeterà allo stesso modo. Antonella Galli.
Sì, volevo dire a proposito appunto del come viene raccontato, qual è l'incipit di un libro, il bello della libreria umana, che ogni libro è, come tutti i libri poi fisicamente esistenti, è unico, per cui anche il modo di raccontare, l'interazione che si ha con il lettore è sempre unica e diversa. Nel mio caso, ad esempio, ho deciso di suddividere il racconto in due grandi parti. Quindi la prima parte dove racconto come mi sentivo a 20 anni con la malattia, mostro delle immagini, questo vedo che interessa tantissimo proprio anche quando andiamo nelle scuole con dei ragazzi che hanno questa età, al liceo piuttosto che scuole sanitaria.
Quanti anni aveva?
A quell'epoca 20 anni. Quindi a loro interessa molto anche l'aspetto proprio pratico, cioè come facevo, non so, quando mi sono caduti i capelli, piuttosto che...
E adesso sono belli e lunghi.
Sì, sono passati un po' di anni, ma comunque sì, anche quello dicono. Ok, per me era un trauma, quell'età, una delle cose più traumatiche era quella, perdere i capelli, perché poi voleva dire che gli altri vedevano che ero malata, voleva dire che gli altri magari mi trattavano come malata, io non volevo, ero una ragazza di 20 anni, volevo continuare i miei studi universitari senza far pietà o pena a nessuno, eccetera. Poi racconto appunto di vari aspetti, anche non so, un semplice andare a mangiare la pizza con gli amici tra una chemioterapia e l'altra, quando c'è quella settimana in cui stavo meglio, assumeva tutto un altro significato, era libertà, era poi il gusto, mi sembra wow, posso finalmente mangiare, eh? Quindi ecco, racconto questi aspetti molto anche pratici, che vedo che ad esempio ai ragazzi interessano tantissimo, ragazzi che hanno l'età che avevo allora io. E poi racconto appunto tutta la parte di cosa mi ha portato appunto la malattia di positivo, quindi che influenze ha ancora adesso sulla mia vita e ecco.
Quali influenze?
Ma innanzitutto, un po' come diceva il lettore che mi ha preceduto, sicuramente il libro che mi ha preceduto.
Il libro.
Il libro. Sicuramente il fatto proprio di imparare a vivere momento per momento, apprezzare anche il qui e ora, proprio godere anche di delle piccole cose. Come dicevo prima, la pizza assumeva tutto un altro gusto, cioè dire wow, ci sono adesso, lo vivo e... che bello! E questo è veramente un tesoro che mi porto continuamente dietro, che ho anche trasmesso tramite l'esempio ai miei due meravigliosi bambini. E dico che veramente tramite questo percorso, perché poi sono stata comunque affiancata in questo percorso da psicoterapeuta, perché quando hai una diagnosi in età giovanile ti propongono comunque un sostegno anche di tipo psicologico, che secondo me è fondamentale, che proprio ti permette poi di iniziare un tuo percorso di crescita e di comprensione anche di te stessa, che è fondamentale per essere sereni e felici, secondo me. E dico che appunto la malattia a me ha portato veramente a capire in profondo cosa significa essere felici. Ecco.
E non dare per scontato nulla.
Esatto.
Giada Cometta.
E poi anche mi piace sottolineare che nelle nostre librerie il libro di solito si racconta 3-4 volte, quindi la lettura dura una mezz'oretta, poi cambia il lettore e continua, ripetono la storia. E il loro racconto è sempre diverso.
Ah, è a rotazione, racconta. Quindi cambia il lettore, ma
il lettore quando arriva può scegliere anche di ascoltare 2-3 libri, perché la libreria dura 3 ore.
E perché comunque la lettura è personale, non è mai pubblica, diciamo così, con un gruppo di persone, ma è proprio uno a uno per questo scambio.
L'ideale è proprio uno a uno. Dopo è vero che abbiamo fatto anche il libro con 3 che ascoltano a dipendenza, ma l'ideale è proprio questo rapporto uno a uno.
Intimo anche.
E quindi anche loro quando raccontano si adattano anche un po' a chi c'è, dipende dalle domande che fanno, l'interazione, quindi la storia è quella. Però il racconto un pochettino cambia sempre.
Volevo però anche aggiungere che per un paziente raccontare la propria storia non è facile e in fondo sono dei vissuti, e si passa attraverso tutto un percorso che non è breve, come diceva Antonella, ci vuole anche un sostegno. E quindi arrivare a un certo momento a dire adesso io trasmetto questa mia esperienza a qualcun altro va esercitato. Non è che di punto in bianco io posso raccontare la mia storia. E questi libri umani vengono formati e questo è fondamentale. Cioè ci si esercita, ci si mette a confronto con delle formatrici, si guarda la propria storia e quali elementi, quali momenti, quali emozioni, quale sarà il mio racconto che va sintetizzato in mezzo. Il che non è facile, diciamo, no? Per un percorso che dura magari mesi e mesi, ma questo è fondamentale nel libro. Non vorrei dare l'idea che appunto si diventi libro umano così.
Non c'è nulla di improvvisato.
No, direi che c'è un lavoro di formazione molto serio e che va comunque esercitata, no? Il libro si esercita anche quando noi facciamo queste formazioni, i libri si esercitano a vicenda, si raccontano la loro storia vicendevolmente in maniera che si ha subito un feedback, un riscontro, cosa è passato, cosa devo cambiare per far passare un certo messaggio. Ecco, mi sembrava fondamentale non dare l'idea che sia facile, ecco, c'è comunque un lavoro dietro.
C'è anche un lavoro quasi drammaturgico, oltre che autorale,
sì,
un lavoro sulla scrittura, potremmo dire così, anche se poi si tratta di oralità.
Perché viene scritta, la propria storia viene scritta inizialmente e da lì vengono tolti quegli elementi che penso possano essere utili nel racconto.
Paolo Caverzasio.
Secondo, ha completamente ragione la signora Varini, e secondo me quello che mi sento di aggiungere, ci sono di certo tutti gli elementi fattuali di un percorso, ma ci sono anche gli aspetti emozionali. È un po' il mix di queste due cose, perché la parte fattuale è la realtà nuda e cruda, e la parte emozionale è il vissuto di ogni persona, di ogni anima, di ogni cuore, l'interno, proprio il nucleo della persona, e questo è importante. E per esempio oggi io sono passato, ho avuto la fortuna di passare da paziente rinato a persona che ha coadiuvato la propria partner nello stesso percorso. Vivere queste due situazioni completamente diverso, adesso è paradossale quello che io le dico, è molto più facile vivere quando lei ha il cancro, in primis, che stare accanto a qualcuno che lo ha e dare supporto. Ho passato parecchi mesi, diciamo, molto duri, più duri di quando io l'ho avuto. E questo fa parte anche dei messaggi o delle richieste da parte dei lettori, come si vivono certe situazioni. Diciamo che la malattia deve essere vissuta, a parer mio, come una crescita interna della persona. Non so come voi lo vedete, ma io da quando sono uscito, la prima cosa che ho fatto è stato quello di fare una traversata vera dell'Atlantico.
Niente meno. Una bella sfida.
Sì, quello è stato un momento dove mi sono ritrovato. E c'è stato un secondo passaggio dovuto a quello, ed è legato all'istante, come diceva anche lei, l'importanza di vivere l'istante, di fissare l'istante, la fotografia. Perché con una fotografia è come la nostra vita. Noi pensiamo di, diciamo, manipolare, di dirigere la vita, ma non ci rendiamo conto che la vita è come un soffio. È la frazione di un secondo. L'universo è un'immensità unica e l'istante è un soffio, la nostra vita è uno schiocchio, cioè non è un qualcosa che dura, ecco.
È qualcosa di
effimero.
Di effimero.
Molto effimero.
Ecco, mi piacerebbe chiedere a tutti, ma anche ad Antonella Galli, è diverso attraversare la malattia? Cioè è diverso da come ce la si immagina prima di attraversarla?
Sì, nel mio caso assolutamente sì. Io ricordo che quando ero bambina c'era questo ragazzo che era malato di cancro, che abitava nei paraggi dove stavo io, e appunto lo vedevo sempre pallido, senza capelli. Io una paura veramente enorme quando sentivo questa parola, soprattutto quando sei giovane, no? Cioè è una cosa che ti impressiona quasi, poi ci lavori sopra mentalmente e che ti dici: oddio, se succedesse a me non ce la potrei mai fare, no? In realtà scopri, vivendo la malattia, delle forze interne che non avresti mai immaginato di avere. Io paradossalmente non mi sono mai sentita così forte come in quel momento, in realtà, di grande debolezza fisica, ma forte proprio a livello psicologico, a livello proprio di anche di motivazione, di raggiungere un obiettivo che per me era quello di guarire.
Ce la posso fare,
ce la faccio, e ho combattuto. Io ho questa immagine di me come una leonessa in quel periodo, non ho mai mollato gli studi universitari, è stata durissima, comunque ce l'ho fatta. Che poi alla fine, quando sei dentro, è vero, ti pesa, però magari c'è anche una fase in cui ti dici: perché proprio a me, cosa ho fatto di male, ecco, no? Ti fai compassione, insomma, no?
C'è sempre questa componente della rabbia, vero? Perché io cosa ho fatto?
Mm-hmm. Esatto, sì, mi ricordo una cosa che racconto nel mio libro, ad esempio, che quando ero sul bus, una volta ero sul bus, vedo questa signora, età avanzata, che aveva tinto i capelli e non era contenta, si lamentava con la sua amica di questa parrucchiera che non le aveva tinto i capelli bene. E allora era il dramma della sua giornata. Io ero lì che guardavo e dicevo: ma io non so se arriverò mai alla tua età. nel senso, no? Questa cosa di dire io perché io così giovane devo morire, sono qua senza capelli e invece c'è gente che poi si lamenta per la tinta dei capelli, insomma anche queste cose, no? Dei momenti di rabbia sono normali, però dal momento che tu sai che sono normali e che poi li accogli, cioè impari anche a conviverci, fai anche lo step successivo, almeno nel mio caso è stato così, per cui davvero per me l'obiettivo era la guarigione, l'obiettivo era continuare comunque gli studi universitari, e questa esperienza mi ha reso fortissimo, perché se tu riesci a superare una prova del genere nella vita, diciamo probabilmente ne riesci a superare anche altre meno dure.
Diventi quasi invincibile.
Da una parte sai che è il momento, cioè che tutto può succedere, no?
Tutto, ma
sai
anche vita, che sempre.
Esatto, ma sai anche che dal momento che quel tutto, che succede quella cosa, il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito sanno essere forti e pronti. Sì, io l'ho vissuto proprio così.
Volete aggiungere qualcosa?
Ma magari mi sento di aggiungere ancora una piccola cosa, ed è: io ho trovato la stessa forza sua, ma solo dal momento in cui ho accettato di avere il cancro. Quando lo si accetta e dici tu fai parte di me, allora hai due possibilità: o combatti come un leone e dici, mi ricordo quando ero a Zurigo, ho detto io da qui non voglio uscire con i piedi in orizzontale, voglio uscire in verticale. Ho passato il tempo che ho passato, ma sono uscito. Fin tanto che io non accettavo di avere il cancro, andavo ogni giorno peggio. Perché? Perché bisogna sapere, poter canalizzare le proprie risorse. E noi abbiamo, penso Osvaldo può dire meglio di me, abbiamo parecchie risorse in noi, e se riusciamo ad accettare ciò che abbiamo, abbiamo delle buone possibilità di poter far fronte a, diciamo, a questa malattia con gli attu dalla parte nostra.
Abbiamo gli strumenti per poterla affrontare, dobbiamo rendercene conto, sì, forse, sì, questo ci sta, sì, dicendo. Vi propongo un respiro musicale, poi torniamo a parlarne. Lui è Jack Savoretti, The Other Side of Love, e lui sarà Luck lunedì prossimo, lunedì 16, con il suo Europiana.
There's something everybody knows.
Jack Savoretti, torniamo a parlare di libri umani, Michela Daghini con voi, con Roberto Rossinelli in regia tecnica, con la psico-oncologa Osvalda Varini, con Giada Cometta Balmelli che coordina i volontari dell'Associazione Triangolo e Antonella Galli e Paolo Caverzasio che sono invece i libri umani. Dicevamo che forse sarebbe utile proporre qualche recensione o una quarta di copertina per dare un'idea anche a noi di cosa si tratta. Volete sì. proporcela?
Non so se vuole cominciare con la recensione sì. o col quarto di copertina.
Forse il quarto di copertina prima, sì, così sentiamo il libro.
Va bene, allora io leggo il mio quarto di copertina, che è praticamente quello scritto che i lettori si trovano affisso all'albo, comunque sulla brochure, che dà già un po' un'idea di come sarà la storia che verrà raccontata dal libro umano. Quindi il mio quarto di copertina è questo. Antonella viene colpita dalla malattia da ragazza durante gli studi universitari. Inizialmente vive la malattia come un nemico da combattere. Pian piano però si rende conto che questa le porta molte cose positive. La malattia le permette di guardarsi dentro, di conoscersi profondamente, comprendere gli altri e capire il mondo. A distanza di 20 anni, con una vita ricca e appagante e 2 figli magnifici ai quali trasmette la saggezza conquistata, Antonella ringrazia la malattia. Avversaria e compagna, nemica e amica, evento di rottura, ma anche di benedizione e soprattutto grande maestra.
Bello, come avviene la scelta e la proposta dei libri umani? Perché c'è un catalogo vero e proprio, quindi chi è interessato richiede questo catalogo e lo può sfogliare. Come funziona la scelta
quando
del
noi,
libro?
Sì, quando noi abbiamo organizziamo questa libreria vivente, abbiamo, come dicevo prima, dei bibliotecari che si occupano di accogliere i lettori che vogliono un libro in prestito e che possono leggere il catalogo e scegliere il libro che vogliono leggere. E poi è il bibliotecario che organizza la situazione di mettere insieme il libro, a meno che il libro sia già stato preso a prestito da un altro lettore, quindi dovrà aspettare. Più o meno funziona così.
E poi ci sono stati eventi pubblici invece come quello all'HAC in occasione dei 30 anni dell'associazione e a quel punto tutto il pubblico
si presentava, ma comunque doveva scegliere tra questi cataloghi i libri, magari poteva leggerne come dicevamo prima 2 o 3, però deve comunicarlo e diciamo che organizzativamente diventa abbastanza un lavoro in quel momento lì, perché bisogna far sì che si coordini bene, si mettano insieme bene il lettore con il libro preso a prestito. E siccome avevamo tante persone interessate a quella libreria pubblica, lì facevamo dei gruppetti. È vero che è meglio la lettura libro e lettore, un solo lettore, perché c'è un altro tipo di scambio e di comunicazione, però in quel momento là noi abbiamo anche optato per 2 o 3 lettori per un singolo libro. Cambia un po' la dinamica, diciamo, però dalle recensioni abbiamo visto che è stato molto apprezzato anche in quella formula lì.
E da psicoterapeuta e psico-oncologo Osvalda Varini, quale riscontro ha rilevato in questa felice operazione, insomma, da quando avete portato la libreria umana in Ticino, quindi in questi 5 anni?
Ma diciamo che da un lato dobbiamo guardare anche alle recensioni, no? Come diceva, che magari qualcuna verrà letta, perché vediamo l'impatto che hanno queste letture, questi libri, questi momenti su chi ascolta. Ed è un impatto enorme di empatia, di condivisione, di comprensione, di apertura, di volontà di approfondire. Cioè in una mezz'ora non sembra neanche possibile che passi un messaggio così forte. Ecco, e questo sicuramente è questa modalità sia dei libri che portano la loro vita, che portano la loro esperienza, e questo si sente, è qualcosa di autentico ed è questo che passa. E l'altro che ascolta recepisce qualcosa che va al di là delle parole.
Allora proviamo a leggere e ad ascoltare qualche recensione.
Sì, volentieri. Allora, adesso ne leggo magari un paio di Antonella, dopo quando sentiamo Paolo, un paio anche del suo. Allora, queste sono recensioni di adolescenti, quindi recensioni di studenti del liceo. Solo per dire come passa il messaggio anche a gente molto più giovane e questo metodo funziona proprio con tutti. Allora, mi è piaciuto tantissimo questa esperienza dove la persona si racconta e ti illustra i momenti bui, ma soprattutto le gioie che puoi trovare da questi. Personalmente l'ho trovato molto interessante perché mi sono potuta confrontare e ho potuto ascoltare una persona che ha delle emozioni e riesce a trasmetterle e a farti capire cosa lei provava. E un altro dice: è stato un momento di condivisione molto profondo e molto intenso. La narratrice ha saputo mostrare tutti gli aspetti della sua storia. Consiglio vivamente di riproporre l'attività Liberi Umani.
Ma sono più spesso persone che sono toccate dalla malattia, ma non necessariamente, come nel caso chiaramente dei licei, no, non è quello il caso, ma ci sono anche pazienti in cura che richiedono la lettura, o voi non accettate persone?
No, deve essere proprio un evento organizzato, non è che qualcuno può dirci voglio ascoltare un libro, quindi abbiamo fatto pubblico solamente nel 2018, abbiamo fatto 2 eventi in Ticino. E poi siamo stati soprattutto presenti nei licei o le scuole post obbligatorie dove ci chiedevano di andare nelle giornate di autogestione. Quindi lì,
in questo caso naturalmente,
probabilmente no, però è vero che al giorno d'oggi un familiare o un conoscente, cioè il rapporto con la malattia ce l'hanno quasi tutti, con la malattia, col tumore ce l'hanno quasi tutti al giorno d'oggi, insomma.
Certo, più o meno indirettamente capita di essere, sì, di avvicinarsi alla malattia. Paolo Caversasio?
Allora, vuole che leggo...
Volentieri.
Il senso di un istante. Voglio parlare di quello che il cancro mi ha portato. Sono entrato in ospedale con un'identità, sono uscito e diventato una persona nuova. Da quel momento si è sviluppata la necessità di fissare alcuni momenti particolari della mia vita. Abbiamo la fortuna di rinascere ogni giorno, istante dopo istante, e non voglio perdere nulla di questo tesoro. Una cosa è certa: noi viaggiamo, siamo di passaggio, ma il tempo rimane.
Che emozione. Posso chiederle di condividere qualche istante della sua traversata che per forza di cose l'avrà messa a dialogo con l'infinito, perché sì, essere in mezzo all'oceano senza punti di riferimento, senza la terraferma, pone ancora più interrogativi esistenziali.
Allora, c'è stato un evento in particolare che mi ha toccato ed era una notte di luna nera, dunque non c'era la luna, e si veleggiava cielo completamente stellato. Lei si immagina una barca a vele, poi a un certo momento vede una scia fluorescente a poppa via della barca, dunque
dietro.
Io mi giro e vedo questa scia magnifica, sembrava una cometa. E non sapeva se stava veleggiando sull'acqua o se era in cielo. Questo è stato un'emozione fortissima che non ho mai provato. Ed è quando si guarda attorno il silenzio, il buio, l'infinito. Si rende conto che lei come essere umano è meno di una goccia d'acqua. Ecco, queste sono state emozioni molto forti. E quando sono arrivato, che ho passato lo stretto di Gibilterra e sono rientrato in Europa, mi è sembrato soffocare. Tutte queste luci, tutto questo rumore, tutta questa frenesia del vivere, dove si perde l'occhio, dove si perde la visione di cos'è la vita. Stiamo correndo tutti i giorni. Perché?
Fermiamoci un attimo.
E a volte ci perdiamo in problemi che non sono problemi. ci perdiamo in diatribe che non sono, non devono essere diatribe, e ritroviamo il senso della realtà solo quando siamo confrontati con la malattia. Lì ritroviamo i valori primari vitali nostri.
Perdiamo un po' i parametri, sì, punti di riferimento.
Sì. Comunque la traversata è stato un qualcosa di magico per me. È stato, e quando sono partito ho dovuto dire a mia moglie: guarda, io devo partire.
Hai partito da solo?
Sì, un mese. Un mese
che è anche molto coraggioso, perché sappiamo che l'infinito amplifica le emozioni e i sentimenti, quindi ritrovarsi a fare i conti.
Diciamo che adesso la farò sorridere, ma sa qual era la mia più grande paura?
Qual era?
Il mal di denti.
Ah, ecco.
Perché sapevo che se mi succedeva qualcosa, io ho la fobia dei denti, lì ero messo male. Il resto sapevo a cosa andavo incontro. Poteva esserci la tempesta, poteva esserci la bonaccia, poteva esserci di tutto e di più, però c'è stato un altro avvenimento molto molto particolare, ed era un campo di alghe dove sono entrato con la barca e sono rimasto incagliato per una giornata, che era grande come un campo di calcio. A motore non si poteva andare perché avrebbe otturato l'aspirazione dell'acqua per il raffreddamento del motore, e vabbè, a vela, con quel poco di vento che c'era in quei giorni, si andava passing passetto, come si suol dire. Per cui sì, ci sono stati degli eventi, e la luce, i profumi dell'acqua, sì, sono stati emozioni molto forti.
Lo credo. Siamo quasi in conclusione, però sono arrivati diversi messaggi che si sono sbloccati ora e riesco a leggerli. Uno ci chiede se la fede, se c'è, vi ha aiutato in questo percorso, e poi ancora ci sono diverse testimonianze. Una ci dice: fisicamente sto bene, ma mentalmente non ho ancora elaborato il cambiamento. È come un lutto che comunque si porta avanti e non si dimentica fino in fondo. E quindi volevo chiedervi se vi riconoscete in queste riflessioni.
Sì, è vero. Io, diciamo, per quello che è la fede, senz'altro, il credo dà una certa forza. Per quello che c'è, che tocca, diciamo, il fantasma, anche se teoricamente si è guariti, però per quanto mi concerne, quando c'è un qualche cosa, c'è sempre il fantasma dietro che ritorna e dice: speriamo che, anche se
sappiamo che la vita di certezze non ne offre neanche a chi è sano e sta bene, è vero?
Sì, giusto.
Antonella Galli.
Sì, per me, riguardo al discorso della fede, sicuramente mi ha aiutato tantissimo. C'è un rapporto proprio instaurato, un rapporto personale mio con chi è più in alto di noi, diciamo, ma in genere con quelle che sono appunto delle energie, delle forze che ci sono attorno a noi, che poi appunto noi assorbiamo, no? Sì, in maniera positiva, e ci possono far bene o negativa. Ecco, ho imparato di più a mettermi in quelle situazioni dove potevo assorbire energia positiva e per poi darne, insomma, anch'io, in quel senso sicuramente. Riguardo ai fantasma, diciamo che proprio grazie a questo pensiero positivo cerco di dirmi che va tutto come deve andare e può succedere quello che succede, ma so di appunto avere le risorse per, ma soprattutto appunto il coraggio e la forza di affrontare quello che capiterà. E niente, pensiamo positivo, perché anche quella è una grande forza che ci fa andare avanti. E una cosa che ci tengo tantissimo a dire: non ho fatto la traversata come Paolo, ma ho avuto due bambini, che anche questo non era così scontato, perché con chemioterapia e radioterapia non è per forza scontato poter avere dei bambini, tra l'altro non in più giovane età, per fortuna sono arrivati subito, ecco, e loro sono stati il mio wow, del tipo, ecco, quello che ho imparato nella mia vita lo trasmetto loro, e infatti adesso li vedo che sono un sole per se stessi e per gli altri, e per cui voilà, ecco, questa è la mia grande grande felicità e vittoria.
Grazie Antonella Galli per la sua testimonianza e a tutti voi per le diverse testimonianze. Vorrei leggere solo ancora un messaggio che si conclude dicendo: sono diventato più freddo, cinico, egoista, adesso però sto tornando quello che ero a distanza di 9 anni e concordo con quanto detto finora. Io vi ringrazio per averci guidato nella libreria umana, nella libreria vivente, e grazie alla psiconcologa Svalda Varini, alla coordinatrice volontari dell'associazione Triangolo Giada Cometta Balmelli e ai due libri umani Antonella Galli e Paolo Caversasio. Grazie a Roberto Rossinelli, regia tecnica, a Jeanette Battegaio online, a Raniero Madera per la musica. Grazie di cuore a voi ascoltatori.
Forse un'ultima. Stiamo organizzando di nuovo un evento, quindi una libreria pubblica ai primi di giugno.
Ecco, quindi potranno.
Quindi potremo, sì.
E sarà in un teatro, non si sa, o sarà. Ci farete sapere.
Vi faremo sapere.
Se posso permettermi, anche approfitto di questo momento. In marzo
pochi
partirà
secondi.
Una formazione per i nuovi volontari dell'associazione Triangolo. E quindi chi è interessato a darci una mano può contattare le due sezioni.
Devo fare volontariato, ci contatti.
Grazie Associazione Triangolo, dunque, se siete interessati al volontariato. Grazie a tutti, e adesso c'è Phil Collins.
The last time we ever met. Oh,